Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina. Noi siamo sempre in onda dalle pagine web di ApogeoOnline.com. Sono sempre Antonio Sofì che vi parla. Oggi è lunedì 22 maggio 2006 e iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi. Partiamo da un... è una partenza inusuale per noi, ma ci serve per legare insieme poi alcuni articoli trovati sui quotidiani di oggi. È una recensione di un libro, di un saggio uscito per Il Mulino. L'autore è Massimiano Bucchi, docente di sociologia della scienza all'Università di Studi di Trento. Il titolo è Scegliere il mondo che vogliamo. Il titolo dell'articolo, a firma di Giulio Gorello, è L'uomo comune divenne tecnoscienziato. In un saggio di Massimiano Bucchi, i modi con cui l'opinione pubblica influenza la ricerca. Bucchi è uno dei più autorevoli esperti in Italia di sociologia della salute, ma anche comunicazione del rischio e della scienza, e in questo libro se la prende con la costruzione di una sorta di religione della scienza. Scrive Bucchi: non si può continuare a vedere nel pubblico un peso morto da convertire alle ragioni della tecnoscienza, né ci si può limitare ad aggiornare la favola tecnocratica, gratificando di un pizzico di bonaria comprensione quei poveri cittadini che magari non sanno quello che dicono, ma devono comunque essere ascoltati in nome, se non altro, di un astratto principio democratico. In pratica, Bucchi racconta di un contesto che sta intorno alla scienza e alla tecnologia, che è inquinato da una parte da un modello tecnocratico che dice che la tecnoscienza ha sempre ragione, ma anche dalla mancata capacità di ascolto di coloro i quali poi in fondo sono coloro che utilizzano e spesso ne hanno anche le conseguenze di un uso della scienza e della tecnologia, cioè le persone, ma anche dall'irrilevanza, l'attuale bioetica, la stanza delle chiacchiere, come l'ha definita l'epistemologo Giovanni Boniolo, per non dire la vacuità della correttezza politica ogni qualvolta pretenda di mettere in gabbia la scienza. Leggo da Gorello: Bucchi delinea i tratti di un'integrazione tra impresa tecnico-scientifica e democrazia che miri a conferire un diritto di cittadinanza alle innovazioni più interessanti, magari quelle stesse di cui si ha timore. Un tema delicato e importante che si riflette poi in altre discussioni e in altri ragionamenti sempre sulla tecnologia. Riprendo un articolo che ho trovato sabato su di Repubblica, quindi 20 maggio 2006, a firma di Silvia Bizio, ed è un profilo, un ritratto di Steve Jobs, uno dei tanti ritratti di Steve Jobs, arricchito qui da una piccola intervista in cui Steve Jobs parla anche appunto di tecnologia. Mr. Jobs, qual è il vero segreto del suo enorme successo? L'ostinazione a semplificare la tecnologia, un concetto che è sempre stato al centro di un'impresa di Apple. La gente non ha voglia di leggere manuali di istruzioni, siamo tutti troppo occupati in altre cose, abbiamo fretta. La tecnologia è utile se è capita al volo. Più avanti dice, raccontando anche del fatto che le macchine del mondo digitale sono anche oggetti di desiderio, dall'iPod agli schermi del plasma, Xbox, eccetera, le macchine sono cose che alterano il nostro comportamento, sono oggetti affascinanti, alteranti, aiutanti. Le macchine ci permettono non solo di guardare i media, ma di abitarli. Capito questo, si può parlare di contenuto. E a proposito di macchine, e a proposito della cautela e insieme della fascinazione delle nuove tecnologie, il pendolo tra paura e coraggio, perché comunque una nuova tecnologia modifica il nostro modo di vivere e di pensare, riprendo un articolo da Affari e Finanza di Repubblica di oggi, è un'intervista di Ernesto Assante a Jaron Lanier, il padre della realtà virtuale. Teme che nel mondo della tecnologia si possa arrivare alla perdita di desiderio di fare ricerca e sperimentazione vera. Il titolo è un virgolettato: il rischio è l'atrofia delle idee. Segnalo una domanda di Ernesto Assante che dice: è vero che soprattutto nel web ogni giorno nascono idee, progetti, usi da tecnologie del computer che non erano stati previsti? È vero ed è affascinante, risponde Jaron Lanier, che pare essere il papà dello stesso termine di realtà virtuale. C'è qualcosa che io penso sia positivo e democratica, con molte persone che imparano a manipolare il computer per avere pagine personali. Ne sono contento, ma d'altra parte, se si guardano le pagine, sono molto simili l'una all'altra. La struttura è dettata dalla facilità o dalle possibilità dell'HTML. Il modo di rappresentarci attraverso il web è ancora troppo piccolo e limitato rispetto alla nostra realtà. Quindi ci vorrebbe un altro programma, evidentemente quello della virtual reality, che lui stesso prevedeva come anno in cui si sarebbe diffusa nel mondo, il 2010, ma anche lui dice che in realtà forse il 2010 è ancora troppo presto. In realtà c'è anche su Repubblica un articolo, fotocopia di un altro una settimana fa più o meno, in cui era stato annunciato Urge.com, ovvero il music store online di Microsoft MTV, all'assalto di iTunes. È esattamente la stessa notizia di una settimana fa. A parte questo, appunto, ritornando al delicato margine in cui si incontrano le tecnologie, la paura, i conflitti che questi e le modifiche che questi provocano, anche i nostri comportamenti e stili di vita che potrebbero provocare, e nonché le previsioni futuribili, salto al Sole 24 Ore la rubrica di Vito Di Bari dal titolo Next, e il titolo dell'articolo di oggi è Rimandata l'era del robot in casa. Inizia così l'articolo di Bari: quando si racconta il futuro, ad esempio nei film o nei romanzi, ci sono alcuni punti fermi che non hanno fondamento scientifico ma sono fortemente radicati nell'immaginario collettivo. Gli alieni arriveranno su dischi volanti, viaggeremo tutti nel tempo, il mondo sarà popolato di robot. E proprio a proposito di robot, racconta Vito Di Bari perché secondo lui le nostre case non saranno invase da robot. Innanzitutto perché allo stato dell'arte per i prossimi lustri i robot costano molto, si rompono facilmente, sanno fare bene poche cose oppure sono difficili da usare. Vito Di Bari fa, insomma, facile ironia sullo stato dell'arte, raccontando per esempio il fatto che la complicatezza di svolgere una cosa così semplice come per esempio cucinare. Perché se non si prevedono tutte le possibilità, non ha capacità di improvvisare, per esempio se gli manca un ingrediente e una certa dose di estro. Ho fatto dei conti, conclude Vito Di Bari, per la modica cifra di circa 350.000 euro posso comprarmi il privilegio di avere un deficiente in cucina. Però nello stesso tempo c'è anche chi è un pochino più ottimista, anzi direi un bel po' ottimista, e lo trovo sempre sul Didi Repubblica di sabato 20 maggio, è un articolo di Paola Santoro, che invece titola Un androide per fare l'amore, i robot saranno partner perfetti, parola di uno studioso che adora gli scacchi. Inizia così l'articolo di Santoro. Inizia così l'articolo di Paola Santoro. Qualcuno, il Kinsey Institute dell'Università dell'Indiana, si avventura in un preciso 2016. Qualcun altro, la School of Design della Carnegie Mellon University, più vago, parla del prossimo decennio. Di certo c'è che è solo una questione di tempo, lo sostengono fermamente sessuologi e ricercatori sull'intelligenza artificiale. Manca poco e avremo a disposizione il partner cybernetici in tutto rispondenti ai nostri desideri e molto molto simili a noi. Uno dei massimi teorizzatori della materia si chiama David Levy. Da decenni studia l'intelligenza artificiale, soprattutto quella applicata al gioco degli scacchi. Ha scritto un libro su questo argomento, è un compendio di storia della robotica dalle origini ai nostri giorni, e non mostra alcun accenno di ironia quando afferma di credere che già nel 2020, nel peggiore dei casi, ci saranno robot in grado di mostrare l'intera gamma delle emozioni umane e forse persino qualcuna che noi non conosciamo ancora di emozioni, quindi. I suoi pronostici più a lunga scadenza sono anche più stupefacenti. Entro il 2050 sperimenteremo una società in cui gli esseri umani e i robot sensibili potranno fare sesso e persino sposarsi, e saranno nozze riconosciute legalmente, a partire propriamente dagli Stati Uniti, in particolare dello stato del Massachusetts, quello del MIT, e del Giappone, ovvero dei paesi in cui sono in corso ricerche più avanzate. Insomma, come se non ci bastavano già i PAX normali, complicati da ottenere in Italia, e si capisce in sottofondo quale sia la mia opinione, e ci ritroveremo presto, speriamo di no, ad avere a che fare con PAX robotici. E concludiamo in questa ridda di previsioni incrociate e in parte non complementari con una battuta fulminante di Gabriele Romagnoli, intervistato da Paolo Di Stefano nella ormai classica ultima pagina di Io Donna di sabato 20 maggio, in cui si ripropone il famoso gioco di Marcel Proust sulle domande. Romagnoli a una delle ultime domande, che è come vorrebbe morire, risponde in questo modo: tenuto per mano da una nipotina molto piccola che non capisce cosa sta accadendo e continua a schiacciarmi il tasto dell'iPod. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata robotica e virtuale e l'appuntamento è a domani.